Le 8 e 34 minuti, aspettando il giorno delle locuste tra poco, qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Le 8 e 38 minuti, avete perfettamente presente, no? Come funziona i concerti. Prima arriva il gruppo Spalla che scalda un po' il pubblico, in questo caso Bono con One, e poi invece arriva l'attesissimo momento della star. Sta tornando Giorno delle Locuste, comincia qua. Thank you. E allora, eccoci finalmente, è tornato anche il giorno delle locuste, dopo settimane di assenza, che hanno costituito un periodo molto difficile per il professor Andrea Di Stefano, che è stato incontenibile nella sua urgenza di comunicare. Le cronache familiari ce lo raccontano come una sorta di Prometeo incatenato con Picchetti, il pappagallo di casa che gli beccava il fegato. Giornate difficili, ma eccolo di nuovo qua. Buongiorno professore, si è tenuto, chissà oggi quanto sarà vulcanico e torrenziale, come sta?
Buongiorno, sto benissimo, ma le cronache familiari tu dove le prendi, no? Perché non... Infatti che non c'è nessun pappagallo.
No, come sa la sua signora ogni tanto mi telefona e mi dice confidenzialmente come vanno le cose in questo percorso terapeutico che stiamo facendo insieme. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa proprio con l'arrivo del piccolo Picchetti, il pappagallino di casa, a cui stava insegnando a dire, se non ricordo male, sostenibilità, oppure essendo francofono Picchetti dice sostenibilità. Comunque ce l'ha fatta, lo dice adesso o non lo dice ancora?
Development durable.
Development durable, dice alla faccia radical chic Picchetti, l'ha tirato
no,
su.
Sviluppo sostenibile in francese.
Eh beh, è giusto, il pappagallino l'ha preso a REM e quindi, come dire, quella radice lì. Beh, solo una piccola curiosità poi, prima di cominciare, cosa mangia Picchetti?
Granaglia
naturalmente a chilometro zero, bio.
Vabbè, ovvio.
Ovvio.
Io no. Io, francamente no.
Ah, chimica?
No, la granaglia cosa c'entra con la chimica?
Ma che ne so, le sa lei queste cose qua, non c'entra la granaglia, gli metteranno l'antiparassitario sulla granaglia, no?
No, non c'è bisogno.
Meno male, mi preoccupavo per la salute di Picchetti, magari se vuol dire qualcosa in onda Picchetti.
No,
vuol fargli dire
esiste,
però sarebbe bello se facesse l'imitazione del pappagallo.
Ci manca solo quella,
peccato. Vabbè, che è euforia, siamo tornati, a me non dispiaceva. Vabbè, comunque sta di fatto che appunto dell'urgenza comunicativa che il professor Di Stefano ha dovuto far implodere dentro di sé l'ha dovuta scaricare necessariamente in casa. Con chi parlava del ritorno della Yellen? Col pappagallo o con la moglie?
No, con me stesso.
Con se stesso, davanti allo specchio, diceva il ritorno della Yellen, governatore della Fed, ora ministro del Tesoro, cosa cambierà da Mnuchin alla prima donna da 231 anni alla guida del ministero chiave, e poi si rispondeva.
Ci
racconti un po' cosa si diceva allo specchio a proposito della Yellen?
Nulla.
Ma come nulla?
Ma no, l'elemento di cronaca secondo me più interessante è sicuramente il fatto che io stesso non avevo percepito che da 231 anni non c'era mai stato un ministro del tesoro donna negli Stati Uniti, quindi questo sicuramente...
Questo è un aspetto, l'altro aspetto è che è donna, ma non è Beyoncé che si occupa d'altro, è una che ha, come dire, il curriculum e capacità importanti per gestire il ministero chiave, ma anche un po' di rogne poi.
Molte rogne in realtà, perché ovviamente deve fare i conti con la recessione, con la crisi pandemica e con gli effetti dell'eredità Trump, però bisogna dire che la Yellen già come governatore della Federal Reserve, forse vi ricordate, era stata oggetto delle classici strali trampiani, potrei anche confermarla, ma è troppo bassa.
Si era concentrato su quel, manco fosse brunetta,
esatto. Quindi da questo punto di vista credo che abbia la capacità di resistere anche a situazioni di difficoltà e a un clima invelenito dall'eredità trampiane. Dopodiché l'elemento secondo me più interessante è che Janet Yellen non è una monetarista, cioè non è una che ha studiato solo politiche economiche e politiche monetarie, ma è soprattutto un economista del lavoro, e questo potrebbe riservare qualche sorpresa in una situazione come quella americana, dove ovviamente il mercato del lavoro negli ultimi 30 anni è peggiorato drasticamente, al di là degli andamenti su e giù della curva della disoccupazione, ma quello che forse è più rilevante è la qualità del mercato del lavoro e soprattutto dell'occupazione americana, che nel corso degli ultimi 20 anni è peggiorata drasticamente, perché c'è stata una mutazione profonda dal punto di vista della produzione del sistema industriale, e quindi le figure dell'occupazione sono peggiorate drasticamente con le figure dell'occupazione, cioè con le qualifiche e con le assunzioni in alcuni comparti a discapito di altri, quindi meno industria, per esempio molto più logistica e servizi come in altri paesi, ma ancora di più che per esempio in Europa. Questo fatto ha sicuramente peggiorato la qualità del reddito medio degli americani, e forse su questo potremmo aspettarci qualche novità rilevante da parte della Yellen.
Nel dossier che sta sulla scrivania della Yellen, la questione più ostica è quella fiscale, perché lì si deve misurare con l'eredità di Trump e anche con una situazione economica critica post-Covid.
Sì, l'eredità fiscale, perché bisogna ricordarlo, a dicembre del 2017 Trump ha messo in atto una riforma fiscale importante, riducendo l'aliquota dell'imposta sulle società dal 35 al 21%. Questa è stata sicuramente una mossa che è piaciuta molto alle società finanziarie e a una parte del sistema economico americano. Ha prodotto anche in parte quella bolla dei mercati finanziari, perché ha incoraggiato il riacquisto di azioni proprie da parte delle imprese, e questo senza dubbio poi Trump l'ha venduto come uno strumento per permettere quello che viene chiamato reshoring, cioè il ritorno delle attività da l'Asia o dai paesi fiscali verso gli Stati Uniti. In realtà questo sembra che non sia assolutamente accaduto, nel contempo ovviamente l'abbassamento dell'aliquota sulle società ha incrementato il buco di bilancio, perché poi alla fine la Yellen dovrà anche fare i conti, come spesso è accaduto nella storia americana, con un'eredità dei repubblicani, anche se i repubblicani anomali in questo caso, e cioè un deficit molto pesante dei conti pubblici e del bilancio, questa volta prodotto in realtà soprattutto dagli ultimi interventi, cioè dal mega piano per il sostegno dell'economia di fronte alla pandemia. Ma poi ci sono appunto le varie eredità dei tagli fiscali che sono stati decisi durante l'amministrazione Trump. Questo provocherà sicuramente un grosse difficoltà per la Yellen, perché dovrà sicuramente mettere le mani alla riforma fiscale sia sui redditi sia sulle imprese, ma non può certo farlo in questo frangente nel quale gli Stati Uniti chiuderanno sicuramente il 2020 con un segno negativo del PIL, anche se probabilmente meno rilevante di quello che si potesse preventivamente prevedere.
Tra l'altro, tra le eredità avrebbe potuto esserci anche la rigida regolamentazione della finanza che era stata promossa e avanzata soprattutto da Elizabeth Warren, che peraltro si è abbastanza allineata a Biden dopo averne salutato l'elezione. Su quel fronte invece sembrerebbe andare in archivio quell'ipotesi, visto che Wall Street pare, come dire, soddisfatta del percorso che si sta avviando.
Sì, è molto probabile che per ragioni politiche, ricordiamo che la presidenza Biden inizierà comunque con un blocco importante dei repubblicani al Senato. Bisogna attendere i ballottaggi del 5 gennaio sui due seggi della Georgia, ma è molto difficile immaginare che i democratici possano conquistare entrambi questi due seggi e quindi conquistare una maggioranza al Senato. E quindi di fronte al veto dei repubblicani, come spesso accaduto nelle presidenze statunitensi, c'è un margine di manovra molto ridotto, visto che bisogna poi passare dal Congresso, e quindi è presumibile che la Yellen stilerà con Biden una serie di priorità, e quindi la priorità numero uno saranno gli interventi e gli stimoli per l'economia, in particolare per le famiglie. Al secondo posto, senza alcun dubbio, un pezzo di riforma fiscale e anche la riduzione progressiva del deficit di bilancio. Al terzo posto forse la regolamentazione dei mercati finanziari, ma rispetto a un eventuale insediamento della Warren nella stessa poltrona del ministro del tesoro, è evidente che la Yellen avrà una posizione molto più morbida, e questo, come sottolineavi tu, è stato ben accolto da Wall Street, che alla fine ha votato a favore sia dell'elezione di Biden sia soprattutto dei primi nomi dello staff del neopresidente. La parte più interessante sarà comunque capire se poi l'area cosiddetta sinistra dei democratici sarà in grado di giocarsi comunque un ruolo dentro questa amministrazione, e quindi anche se con posizioni non di primissimo piano, se riuscirà a mettere qualche tassello della riforma che era stata preannunciata piuttosto radicale dal punto di vista della regolamentazione dei mercati finanziari.
Senta, professore, una curiosità che arriva anche dagli ascoltatori. Il Pennuto, che ha così elegantemente commentato l'economia sostenibile, come ci riportava poco fa, ha detto anche qualcosa, magari in inglese, sulla nomina della Yellen, o si è, come dire, limitato a scuotere le piume?
No, si è limitato a scuotere le piume.
Ah, è laconico sull'economia americana, sì. Ho capito. No, invece una cosa di gossip: la Yellen l'hanno presentata un po' qua e là come la Mario Draghi americana, o magari Mario Draghi a essere la Janet Yellen europea, ma ci sono effettivamente dei punti di contatto dal punto di vista della visione?
Secondo me no, sono due storie molto diverse. La Yellen è un'economista, diciamo, pura, ha una storia anche familiare importante dal punto di vista della teoria economica, perché è sposata con George Akerlof, che è un premio Nobel per l'economia.
Ma va?
Quindi è proprio una tradizione, diciamo, da economista, mentre Draghi, lo vogliamo ricordare, è molto più una tradizione da banchiere, è stato anche per lungo tempo ai vertici di Goldman Sachs in Europa, quindi ha una tradizione senza alcun dubbio molto più finanziaria e molto più all'interno del sistema finanziario, piuttosto che sul piano della teoria economica. E in più, come dicevo, la Yellen è conosciuta anche per i suoi studi sul mercato del lavoro, sul mondo del lavoro, mentre Draghi, quando non è stato per quel lungo periodo alla presidenza della BCE, è stato alla guida del Financial Stability Forum, che è sostanzialmente una sorta di club della finanza per tamponare i rischi connessi con gli eccessi speculativi e di rischio del sistema finanziario, quindi mi sembrano due figure molto diverse.
Che famiglia però, una ministro del tesoro, l'altro premio Nobel dell'economia, chissà che conti che fanno quando devono andare a fare la spesa. Deve essere interessante seguire poi tutto il processo mentale che ci sta dietro. Vabbè, non abbiamo tempo di fare questo. Parliamo del ciclo del come si chiama, del freddo. I bond sono sotto zero, cioè come devono stare i vaccini per la conservazione?
Sono sotto zero, e proprio di questi giorni, sostanzialmente, cioè di ieri, ieri è stata una giornata record dal punto di vista dei tassi negativi, perché per la prima volta in assoluto i titoli di Stato a 10 anni del Portogallo sono finiti appunto con segno negativo. Per la seconda volta c'è stata un'asta di bot italiani a 6 mesi che hanno registrato un tasso record dello meno 0,51%. Sono stati collocati ben 6 miliardi con tasso negativo, ma le richieste erano più che doppie, quindi nonostante questo meno 0,51, comunque richieste di bot a 13,3 miliardi e complessivamente sempre ieri il mercato globale delle obbligazioni governative e private ha visto sfondare il controvalore di titoli a tassi negativi che era già un record precedente, ha superato a questo punto i 17 mila miliardi di dollari, pressappoco più del PIL dell'Unione Europea, tanto per mettere un termine di paragone, come evidenzia molto bene anche il Sole 24 Ore questa mattina. Quindi le obbligazioni non, che di fatto alla scadenza non restituiscono il capitale intatto, ma appunto il capitale con dei tassi negativi, quindi si sta archiviando proprio storicamente un'abitudine, ecco, quindi da questo punto di vista anche per il risparmiatore, per il piccolo risparmiatore è un evento storico che sta crescendo sempre di più, e questo dà l'idea anche che le politiche monetarie non sono più sufficienti in alcun modo, perché va bene appunto che gli interventi delle banche centrali e i quantitative easing hanno sicuramente contribuito a stabilizzare la situazione legata alla crisi pandemica, però insomma 17 mila miliardi a tassi negativi vuol dire 17 mila miliardi che alla fine saranno rimborsati a un valore inferiore a quello appunto al quale sono stati sottoscritti dai risparmiatori e dagli investitori.
Ok, detto questo però, lo compriamo o non lo compriamo il bond del Perù a 100 anni?
Questo è l'altra faccia della medaglia, perché appunto probabilmente in primis a causa di questo fatto, cioè del fatto che sul mercato ormai sono pochissimi le obbligazioni in grado di offrire un rendimento. E poi l'idea che il Perù possa, come dire, beneficiare della corsa al rame, ad altre materie prime, in particolare metalli preziosi o comunque minerali rari, fatto sta che appunto il Perù è riuscito a collocare sul mercato $1 miliardo a 100 anni con un rendimento in questo caso positivo dell'1,7%. Fa sicuramente notizia il fatto che sia andato così bene un'obbligazione a 100 anni, quindi come dire, è qualcosa un po' surreale dal punto di vista dell'investimento. È evidente che molti di quelli che hanno scelto questa obbligazione probabilmente potrebbero poi smobilizzarla in un arco temporale ragionevole, però sembrava interessante e anche importante segnalare che appunto le vicende sui tassi di interesse stanno riportando l'attenzione per le cosiddette monete dei paesi emergenti o comunque dei paesi più deboli storicamente, quelle che facevano paura fino a poco tempo fa e che invece appunto possono diventare oggetto di una richiesta sempre maggiore, perché appunto sono tra le poche che garantiscono un po' di rendimento.
Vabbè, sarà pure a 100 anni, però se vogliamo prenderlo sto bond del Perù facciamo in fretta, perché sta andando a ruba, soprattutto oggi che è il Black Friday, magari ci sono anche gli sconti sul bond del Perù. Adesso quando andiamo in pubblicità vado a vedere se ce ne sono ancora. Comunque sarà pure a 100 anni, ma è giusto continuare a guardare al futuro nonostante tutto, soprattutto in questo periodo. Oggi Scalfari per esempio in prima pagina cerca il futuro nelle parole di García Lorca. Lei cerca il futuro nelle parole di chi?
Beh, io cercherei sempre un po' il futuro nelle parole di Keynes.
Di Keynes. Invece a proposito di futuro, adesso vado in pubblicità, poi torniamo per la seconda parte del giorno delle locuste. Come sempre rientriamo una canzone, su questo il professor Di Stefano, lo sanno gli ascoltatori, ha fatto una scelta editoriale molto forte, molto precisa, canzoni italiane anni 70-80, e questa è la scelta di periodo. Che cosa mettiamo oggi? Perché continuiamo ad avere pressioni dalla quella brillante penna del Corriere della Sera, che è Massimo Rebotti, che chiede ancora Tozzi, però gli abbiamo già fatto sentire. Oggi magari facciamo una scelta più di classe, cosa dice?
Sì.
Non so, un Battiato, un Fossati d'epoca.
Ecco, ma, Battiato potrebbe essere una buona idea.
O magari Fossati non in prima persona, ma pazza l'idea di Patti Pravo scritta da Fossati. Battiato o Patti Pravo?
Io preferisco Battiato.
Lei preferisce Battiato, va bene. Allora, rientriamo tra poco con Battiato per la seconda parte del giorno delle locuste. Io, di fronte ai suoi desideri che per me sono, come dire, ordine e volontà, mi faccio da parte.
Come no.
A dopo.
Certo.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Gesuiti, cari Euclidei, all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, comincia qui con Franco Battiato, scelto dal professor Andrea Di Stefano, la seconda parte del giorno delle locuste. Andava bene?
Benissimo, benissimo.
Cos'è che non sopporta Battiato?
Non lo so, cos'è che non sopporta?
L'ha appena detto, non sopporto i cori?
Non me lo ricordo. Stavo...
Russi, cori russi, la musica finto? Ma non ne sa neanche una. Finto rock, la new wave di che paese?
No, non lo so, non so nulla.
Italiana, il free jazz, punk, dica una nazione europea.
UK, non so.
Beh, inglese, e neanche la nera. Dove sta la musica nera?
La musica nera sarà
non in Svizzera, dove sta?
In Francia.
Ma in Francia, la musica nera africana, non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana.
Ok, va bene.
Riproviamo?
No,
però invece un interrogativo che io condivido con lei, non so se lei l'ha mai capito, secondo me no, ma non lo capisco, non ho mai capito bene quando dice oh marangò maraghè, cioè se c'è, se è solo suono o dice qualcosa. Lei si è fatto un'idea?
Forse dice qualcosa, ma non è intelligibile per noi.
Forse dice qualcosa sull'accelerazione senza precedenti dell'e-commerce.
No, può darsi che dica qualcosa sul catanese che noi non conosciamo.
Può darsi. Comunque, a proposito di accelerazione senza precedenti dell'e-commerce nel 2020, oggi figuriamoci, il Black Friday. Tra l'altro, stavo guardando adesso, c'è uno sconto pazzesco sul Ninja Grill da 249 euro a 149. Lo prendo?
Sì, ma che cos'è il Ninja Grill?
E che ne so, però sono 100 euro di sconto.
Tu, eh?
Però un grill, cioè tipo per fare la grigliata andiamo col Ninja Grill. Invece le segnalo, sono su Amazon, no, per vedere le offerte e capire un attimo come funziona l'accelerazione senza precedenti dell'e-commerce. C'è una grossa provocazione di Jeff Bezos nei suoi confronti.
Ah, sì?
Sì, perché in un page scrollando anche poco, no? Dopo le offerte imperdibili per il Black Friday, c'è un grosso banner verde: Elisir di giovinezza made in Veneto. E allora, cliccandoci sopra, sai di cosa sta promuovendo Jeff Bezos? La bava di lumaca Elisir di giovinezza made in Veneto, territorio, etica e qualità, così Nouveau Cosmetica, azienda veronese di prodotti a base di bava di lumaca, fondata da due trentenni grintosi e visionari, conquista i clienti di Amazon e sbarca sul mercato europeo.
Beh, sì.
Non ha altri commenti?
No, te con niente.
Li fa dopo quando facciamo la rubrica Veneto?
Sì, esatto.
Vabbè, ci dice qualcosa di questa accelerazione senza precedenti che ha messo in scaletta?
Ci sono assolutamente. Ecco le stime per il combinato disposto di Black Friday e Cyber Monday. Ovviamente le stime sono soprattutto sugli Stati Uniti, perché è anche il paese con lo storico più lungo col quale si può fare un raffronto. Comunque, previsione complessiva 23 miliardi di dollari per questa campagna diciamo di fine autunno americana dell'e-commerce, più 6 miliardi rispetto al 2019, che era già stato, ovviamente aveva infranto diversi record. Complessivamente il tutto dovrebbe essere trainato da una crescita dei consumi delle famiglie, della spesa del 2,2%, e quindi da questo punto di vista l'e-commerce risulta veramente il vincitore della fase, ovviamente favorito in modo molto rilevante dalle vicende pandemiche. Le polemiche non mancheranno, non tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, di essere molto accese. La più rilevante, ovviamente forse l'avete sentita, l'avete letta, è quella sul rinvio del Black Friday, almeno in alcuni paesi europei. La Francia ha chiesto, ottenuto che fosse rinviato di una settimana per non avere l'effetto, diciamo, di ulteriore dumping tra e-commerce e negozi fisici ancora bloccati dalla pandemia e dalle regole, diciamo, di lockdown. In Italia non è stato così, la richiesta di rinvio è arrivata veramente all'ultimo minuto e quindi nessun rinvio, con effetti che è presumibile che possano essere molto negativi per l'economia reale, quella fisica degli esercizi commerciali, che negli ultimi anni comunque è quella che sta subendo i colpi maggiori, non solo dell'e-commerce ma anche del dumping, soprattutto di natura fiscale.
Ecco, a proposito di Black Friday e del boicottaggio nei confronti di Amazon per premiare il negozio di quartiere, lei sa meglio di me che il principale megafonista sulle barricate era Salvini. Poi gli hanno ricordato a Salvini che lui e la Lega vendono la qualunque utilizzando Amazon. Sì. E allora oggi, nell'intervista che Marco Cremonesi gli fa sulle colonne del Corriere della Sera, che non sono riuscito poi a leggere più di di tanto nella prima Il Demone del Tardi, Salvini passa appunto dalla barricata anti-Amazon a dire che ha incontrato la country manager di Amazon Italia e promette agli italiani: siamo molto vicini a strappare uno sconto per le piccole e medie imprese che vendono e comprano italiano su Amazon. Ecco, questo è il passaggio che Salvini ha consumato.
Delle conversioni di cui parlavi prima.
Esatto. Nel giro di pochi giorni, da Maradona al boicottaggio ad Amazon. Salvini che ha dovuto approvare lo scostamento di bilancio, e quindi adesso ci tocca parlare della manovra che è stata approvata con i voti anche del centrodestra.
Sì, si tocca parlare della manovra perché è passato un po' sotto silenzio, sono stati pochissimi i grandi media che l'hanno segnalato, che la manovra che è stata approvata con i voti anche del centrodestra, la manovra di bilancio, prevede già nel 2021 un utilizzo molto consistente dei cosiddetti fondi del Recovery Fund, che insomma quello che in realtà si chiama Next Generation EU, perché prevede di fatto un anticipo di oltre 24 miliardi che sono stati inseriti appunto nel bilancio del 2021 e che arriverebbero come flusso finanziario dalla parte cosiddetta di sussidi del piano europeo. Ricordiamo ammonta circa 96 miliardi la parte che dovrebbe essere erogata dall'Europa come sussidi. Quello che è molto preoccupante e che appunto va segnalato è che in questa manovra di bilancio queste risorse che appunto si ipotizza arrivino dall'Europa sono tutte destinate alla proroga senza vincoli del cosiddetto piano Industria 4.0, cioè finanziamenti e sgravi per gli investimenti da parte delle imprese. Perché è preoccupante? Beh, innanzitutto perché sembra come dire un vero e proprio regalo a Confindustria, che chiedeva a gran voce l'estensione e il prolungamento di questo provvedimento, ma soprattutto perché non c'è allo Stato nessun vincolo rispetto alle regole che sono state fissate a livello europeo. Per esempio, come noto, il 37% del Recovery Plan o del Next Generation EU deve essere destinato a investimenti ambientali, e su questa scelta degli investimenti ambientali dovrebbe esserci una verifica, un controllo molto rigoroso da parte della Commissione. Ecco, invece in questo caso non c'è nessun riferimento. È probabile che si accenda un riflettore e un braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, ma allo Stato in questo momento il testo definitivo, che poi è stato approvato appunto per ora anche con i voti del centrodestra, è un testo che di fatto sembra ricordare quelle misure a pioggia che in passato tanti effetti negativi hanno avuto sul bilancio pubblico e pochissimi effetti positivi invece sulla PIL del nostro paese.
Ecco, pare quasi retorico dover tornare a sottolinearlo, ma va da sé che ci sarebbero risorse aggiuntive se non ci fossero i paradisi fiscali. Perché torniamo a dirlo? Perché ci sono un po' di numeri europei che riguardano i paradisi fiscali.
Sì, ci sono, durante la nostra assenza sono usciti due lavori sui paradisi fiscali. Uno fatto dallo studio Ambrosetti, quindi non propriamente come dire un centro di ricerche antimondialista o anti-impresa. Il secondo, lo studio Ambrosetti, che ha concentrato l'attenzione proprio sulla perdita di gettito dei paesi europei, complessivamente il cosiddetto profit shifting, cioè il trasferimento dei profitti, è pari a 741 miliardi l'anno che vengono sottratti alle economie degli altri paesi da appunto i soggetti che scelgono 9 soli paradisi fiscali, che quindi sono in grado di attrarre il 42% degli investimenti diretti esteri globali. Per l'Italia questo dumping fiscale, secondo lo studio Ambrosetti, ammonta a 6,4 miliardi annui, cioè ogni anno, su 27 miliardi di profitti in dollari statunitensi, ma l'Italia alla fine se la cava, diciamo, in modo discreto, cioè non è quella che è messa peggio in termini di questa perdita di gettito, perché perderebbe circa il 15% sugli utili di impresa complessivi. La Francia invece perde bene il 22% e il record negativo in Europa è quello della Germania, il 26% del gettito della tassazione sugli utili di impresa verrebbe appunto eluso dai paradisi fiscali, e tra questi paradisi fiscali, tra i 9 paradisi fiscali, ci sono i soliti, cioè l'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda, tutti quei paesi che stanno all'interno dell'Unione Europea ma che appunto possono godere di una fiscalità di vantaggio nei confronti delle multinazionali. Questi sono quelli più clamorosi perché sono appunto saldamente all'interno dell'Unione Europea. Poi ci sono gli altri soliti paradisi fiscali, quelli forse più noti: Bermuda, Hong Kong, le isole Cayman e le isole Vergini, Singapore e la Svizzera. Complessivamente lo 0,1% della superficie mondiale e lo 0,6% della popolazione, ma appunto come sottolinea lo studio Ambrosetti, il 42% invece degli investimenti esteri, perché siccome in questi 9 paesi hanno sede le società che sono appunto create dalle multinazionali appositamente per eludere le fiscalità, questo provoca appunto questo effetto estremamente negativo. Quasi in contemporanea è uscita anche un'analisi di Tax Justice Network, la rete internazionale che fa l'analisi appunto su i disastrosi effetti dell'assenza di una tassazione globale e di una regolamentazione reale sui paradisi fiscali. E qui il Tax Justice ovviamente fa una stima ben peggiore dal punto di vista complessivo, perché stima in 427 miliardi il valore in questo caso proprio delle tasse sottratte a livello globale, e lo mette a raffronto, stante il periodo della pandemia, agli stipendi teorici degli infermieri. Bene, questi soldi sarebbero pari a 34 milioni di infermieri assunti nei paesi con le risorse che vengono di fatto sottratte al fisco e quindi ai bilanci pubblici.
Sono le 9:20 minuti, abbiamo ancora 6 minuti e poco più di trasmissione, quindi se lei è d'accordo anticiperei l'attesissimo ritorno della rubrica Veneto.
Va bene, va bene.
Andiamo?
Andiamo.
Un vasetto d'escondon sotto gli archi del saio, voglio darte cose scuro, soy un vaso, ti assicuro. Un vasetto è un strucon, Teresina, so sincero, me contento te io giuro, de un vasetto d'escondon.
Quanto vi sarà mancata la rubrica Veneto in queste settimane? Ebbene, eccola qua, tornata col basetto del Scondon. Come sarà andata a finire la storia tra il cantore e la Teresina? Chi lo sa, professor Di Stefano?
Chi lo sa.
Immagino che ci parlerà di questo oggi.
No, decisamente.
Peccato.
No, forse hanno utilizzato lì la bava di lumaca, non lo sappiamo.
È un'immagine un po' forte, un po' hard.
No, perché un po' arda, no? Ne parlavi tu prima.
No, lei non è uomo di malizia, la conosciamo. Ma prego.
No. Allora, torniamo su, come dire, un tema dominante, e non può essere così, visto che stiamo parlando del Veneto, in questo caso dei rimborsi per i crack bancari, perché è proprio di ieri e quindi oggi sta avendo grande rilevanza su tutta la stampa nazionale e su quella veneta, i numeri dei risparmiatori che sono stati rimborsati, risparmiatori che lo ricordiamo quelli che sono stati truffati o che sono caduti nelle vicende drammatiche in particolare delle banche venete, quindi di Veneto Banca, della Banca Popolare di Vicenza e annessi. perché delle 144.000 domande che sono state presentate a livello nazionale, 90.000, quindi la parte predominante, ben più della metà, quasi il 75%, arrivano proprio dal Veneto. E allora di queste 144.000 domande solo 3.300 hanno ricevuto oggi il rimborso che era previsto dalla legge di ristorno per i risparmiatori, fra l'altro cifre irrisorie, perché il fondo indennizzo dei risparmiatori, che ha una dotazione in realtà molto consistente, più di 1,5 miliardi, ha però un meccanismo di erogazione nei confronti appunto dei risparmiatori che è molto che è lentissimo. Per arrivare a completare le domande di questo passo ci vorrebbero 11 anni per completare i risarcimenti delle persone che appunto sono state vittime delle truffe, 11 anni per ottenere alla fine poi un rimborso minimo, perché in questo momento si tratta di una media di 1.400 euro a risparmiatore, perché il fondo appunto sull'indennizzo dei risparmiatori sostanzialmente funziona in questo modo: sul prezzo di acquisto il massimo che si può chiedere, che si tratti di azione obbligazione, è il 30%, l'acconto su questa cifra del 30% è del 40%, quindi di fatto se va bene, se la pratica viene approvata, si riesce a recuperare un 10% della somma che è stata persa in queste vicende. Per questo c'è una richiesta almeno di incrementare, di velocizzare ulteriormente l'iter e di incrementare il rimborso dal 40 all'80%, vorrebbe sempre dire poca cosa, ma almeno crescere un attimo rispetto ai valori che sono stati persi. Ricordo che le stime per questi 90.000 risparmiatori veneti di perdite sono superiori ai 10 miliardi di euro complessivamente, in un buco che è costato finora alle casse dello Stato più di 15 miliardi.
Era la rubrica Veneto, il ritorno della rubrica Veneto, così amata, così pensata, così voluta e interpretata dal professor Andrea Di Stefano.
Se il mare fosse Toccio e i monti de Poenta, oh mamma che tocciada, oh mamma che tocciada.
E siamo arrivati praticamente alla fine della puntata, professor Di Stefano, dal Veneto, giusto per andare agli antipodi, alla Calabria, che ancora non ha trovato il proprio commissario alla sanità, si fanno altri nomi, nuovi nomi, segnalo a lei, ma segnalo anche agli ascoltatori, che è stato fatto anche il suo nome, professore, come commissario alla sanità in Calabria. Andrebbe a vivere a Catanzaro?
Sì.
Anche la sua signora?
Ah, non lo so. Non
e beh, sa che è importante. Miozzo ieri ha detto, sì, quando gli hanno ipotizzato la sua di nomina, ha detto: no, mia moglie non c'ha problemi andare a Catanzaro, dovrebbe verificarlo.
No, non credo che ci siano problemi, ma non...
Secondo me è più rognoso Pichetti nell'andare a Catanzaro.
Assolutamente, sì, sì.
Vabbè, comunque...
Ho dato per strada un paio di notizie, magari le riprendiamo perché sono valide, insomma rimangono valide anche settimana prossima.
E non lo so, se vuole ci sono 39 secondi, facci lei.
Ma no, la più interessante è l'effetto della pandemia su Disney, meno 32.000 posti di lavoro. Diciamo che i vecchi parchi a tema hanno subito e subiranno un vero e proprio terremoto da questa vicenda.
E vabbè, magari la riprenderemo la prossima settimana. Io volevo chiudere, visto che parlavamo di Calabria, ma mi sono distratto con un classico della canzone calabra come Upecuraru di Pompeo Stillo, che adesso abbiamo in sottofondo. Professore, vuole salutare gli ascoltatori sulle note di Upecuraru?
No, li saluto sicuramente, l'ascoltatore. Buon fine settimana a tutti.
Buon fine settimana anche a lei, professor Di Stefano. E allora, così come viatico a una nomina da weekend del commissario in Calabria, oggi la puntata si chiude con Upecuraru, classico di Pompeo Stillo, da Calabria in musica. Buona giornata, professore, buon weekend ascoltatori, ci risentiamo tra 7 giorni.
Alla prossima.
che na te ne frutta le scura lo corri. È meglio che lo sa, è meglio che lo sa, è meglio che lo sa, patono bene. Puoi curare coi sasti cose, bene lo sapete si riposse, per curare la sila grande, si ne viene sempre zumbando.